Il passaggio di oggi è di questo tipo. Ieri avevamo più che parlato, accennato all'azione dello Spirito in noi, che è quello che ci permette di aprire ogni evento della vita, buono o cattivo che sia, aprirlo al mistero del Regno di Dio, cioè accogliere la grandezza dell'amore di Dio per noi, il che vuol dire per tutti. Ora, le beatitudini sono come delle porte, no? Che introducono all'acquisto di quello spirito che fa fiorire la nostra umanità. Quindi, adesso che praticamente la riflessione si incentra sulla seconda, beati gli afflitti perché saranno consolati, quindi beati coloro che si pentono perché saranno consolati, adesso che l'attenzione è posta su questo, allora l'azione dello Spirito dentro di noi si vedrà molto più focalizzata. Cioè, è come dire, come se noi vediamo l'obiettivo più diretto, lo scopo più diretto per poter godere di questa azione. Vi riporto un pensiero di forse di quello che nella tradizione delle chiese d'Oriente è il più grande mistico, Isacco Siro. Ha delle espressioni veramente sono caratteristiche, ma suonano paradossali, sul mistero della vocazione religiosa. Adesso, tu Monica, mettiti un po' da parte. Non sentirti direttamente implicata. Nell'effetto no, poi dopo entri anche tu, ma direttamente. Allora, quando vuol definire la natura della vocazione religiosa, e per l'antichità vocazione religiosa voleva dire essere monaco, nient'altro, no? Però nella storia è lo stesso, no? Sapete come definisce? Il monaco si chiama uomo capace di pentimento, uomo dal cuore addolorato. Avete mai sentito questa definizione? Mai, né? Appunto. Arriva a dire questo. Normalmente nell'antichità, se uno voleva farsi monaco, l'immagine normale era andare nel deserto, come è stato i primi tempi, no? Cioè la grande epopea monastica è venuta con l'andare nel deserto, quindi l'uscire dalle città e andare nel deserto. E poi era stata questa immagine, anche se poi i monasteri nascevano anche all'interno delle città. Ancora oggi si dicono ritirarsi, no? Nel deserto. Non si vuol dire un deserto fisico, ma si indica come uno stato, no? E lui dice, se siamo arrivati a vivere nel deserto, quindi pensate, chi ha avuto la chiamata a ed è poi andato, lui dice, possiamo rimanerci solo nel pianto. Per questo preghiamo il Signore continuamente nella mente perché proprio questo ci venga concesso, di stare nel pianto. Avete mai pensato alla vocazione religiosa così? Beh, pensate, tutti conoscerete la pratica della preghiera di Gesù, no? E il ripetere il più possibile, no? Questo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Quel abbi pietà di me è collegato al fatto del saper piangere. Se io chiedo abbi pietà all'altro è perché mi sento in colpa, no? Allora, il piangere sui propri peccati è la quintessenza della preghiera, ma non come immaginiamo noi. E qui faccio una piccola parentesi. noi nel nostro linguaggio comune, quando dicono abbi pietà di me, oppure per esempio un carcerato dice chiedi la grazia al Presidente della Repubblica, no? Per noi aver pietà, cioè il chiedere pietà o chiedere la grazia, significa essere graziati, vale a dire non ricevere quel castigo che mi meriterei, non ricevere quella pena che io mi sono meritato col mio comportamento. Quando si allude al pianto non si intende questo, perché di per sé questo è molto riduttivo del nostro cuore, ma si intende un'altra dimensione, vale a dire, se io chiedo grazia è per diventare di nuovo grazioso agli occhi di chi mi vuol bene. Quindi chiedere grazia non significa essere graziato, ma tornare grazioso. Quante volte nei salmi no, si invoca che Dio guardi in modo benevolo, no? È come dire, quando voi siete guardati da uno che vi vuol bene, non vi sentite semplicemente questo non mi distrugge, ma vi sentite come quando noi diciamo amati, come fosse degni di amore, senza esserlo. Cioè la vera esperienza è che tu diventi non solo oggetto, ma capace di ricevere amore che ti rende bello e a tua volta sei invitato a vivere di questo amore. Questo è dato da uno sguardo. Se uno non trova mai altri due occhi che lo guardino con bontà, uno non potrà mai sentire l'amore. Mai. Allora, se la quintessenza della preghiera, almeno per la tradizione della Chiesa d'Oriente, no, è questo pentirsi, chiedere pietà, chiedere grazia, quello a cui si allude è questo legame con il Signore che continuamente fiorisce. Ma più fiorisce e più l'uomo si rende conto che è indegno di questo, ma è così grato a Dio di ricevere questo. Più tu ti senti indegno e più ricevi, più sei pieno di gratitudine. Se tu sei pieno di gratitudine, non ti metti mai su uno sgabello. Quindi, rispetto a chi questa cosa ancora non ce l'ha, tu non è che ti senti un po' più in alto. Perché, essendo pieno di gratitudine, tu non hai un titolo proprio. Quindi non lo puoi far valere presso nessuno. Il vivere il pentimento a questo livello è il modo più diretto di vivere la solidarietà con l'umanità di tutti. Capite questo? Cioè, l'accento non è sul fatto del, come dire, io piango perché appunto no, ho fatto questo peccato e questo mi pesa e non posso più presentarmi con la bella faccia. Niente di tutto questo. È legato al fatto che io, pur essendo indegno, ricevo l'amore di Dio riversato in gratuità che rende me così grato da poterlo estendere a tutti senza mai che io mi metta su uno sgabello rispetto a nessuno. Quello di cui noi non ci convinciamo è che per vivere questa solidarietà con il prossimo non bisogna essere generosi. Perché essere generosi senza avere la capacità di pentimento ti mette su uno sgabello e prima o dopo lo farai sentire. Invece, se tu vivi, questo dono dell'amore, ma nel pentimento, tu sei solo grato, non, come dire, sai quando tu ti riempi di una cosa, adesso ce l'ho, no, e poi la faccio valere. No, non puoi farlo valere, perché tu sei sempre indegno. Allora, grati e umili, grati e umili. Una cosa che forse anche qui noi non pensiamo mai, no? Quando noi recitiamo il Padre Nostro, e domandiamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se io faccio la domanda, non è che ve la faccio direttamente, ma vi riporto la domanda fatta a tanti altri, la risposta era sempre: qual è il significato di questa invocazione? È di diventare noi capaci di concedere il perdono. Risposta errata. Quando San Cipriano, che forse è il secondo grande commentatore della preghiera del Padre Nostro, prima c'è Tertulliano, ma poi il commento che è diventato come punto di riferimento nella tradizione della Chiesa per il Padre Nostro, è il commento di Cipriano. Cipriano ha una espressione proprio caratteristica a proposito di questo. Si fa la domanda: qual è la prima cosa che noi domandiamo con questa invocazione del Padre Nostro? E sapete cosa risponde? Noi chiediamo la coscienza di essere peccatori. È la prima cosa che noi domandiamo. Senza coscienza di essere peccatori non si può fare esperienza dell'amore misericordioso di Dio. Se tu non fai esperienza dell'amore misericordioso di Dio, come farai a condividere la misericordia con i tuoi fratelli? Capite il passaggio? Allora, anzi, fa anche un passaggio in più, dice: ma perché noi abbiamo bisogno tutti i giorni di chiedere questo? Perché tutti i giorni facciamo i peccati. Allora, non è così agevole per noi riconoscerci peccatori. Vale a dire, noi riconosciamo i nostri difetti. Uno che non riconosce i suoi difetti o è cretino, proprio, o è cretino, o ha la testa vuota. Perché è impossibile non avere difetti. Ma un conto è dire io ho i difetti, e un conto è dire io sono peccatore. Un conto è dire io ho fatto i peccati, e un conto è dire io sono peccatore. Allora, io ho fatto i peccati, però li ho, come dire, li ho manifestati, non ce li ho più, e quindi io mi credo in una posizione che non è reale, davanti a Dio e davanti agli altri. Se invece mi reputo peccatore, per quanto io confessi i miei peccati, resto sempre peccatore. Tanto che c'è una bellissima espressione, non mi ricordo più però a chi risale, ma ve la sintetizzo così. Allora, davanti a Dio siete peccatori perdonati, ma davanti ai fratelli dovete avere la percezione che siete peccatori costanti. Peccatori costanti. Allora, davanti a Dio tu confessi il tuo peccato e il tuo peccato ti viene rimesso. Ma davanti agli altri non presentarti mai come uno che non ha più peccati, ma devi presentarti nella coscienza di essere peccatore. Se tu hai coscienza di essere peccatore, come fai ad accusare il tuo fratello? Allora ricordate le affermazioni di Gesù: ma cosa vuoi togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello se tu hai la trave? No? Ci sono molte espressioni del Vangelo che ritornano in questa prospettiva. Noi non siamo mai convinti, sapete perché? È per una questione affettiva. Cioè, in fondo, ve l'ho già detto, no? Mi pare in un incontro. Noi abbiamo la percezione, ma guardate che è molto forte, la percezione che se noi non siamo innocenti, nessuno ci vuole bene. Se io dovessi manifestarmi all'altro per quello che sono, sono già sicuro che l'altro non mi vuole più. Allora, per evitare questo, in fondo è così, è per evitare di non essere accolti, noi tacciamo. Noi facciamo finta che. Con Dio questo però non si può fare. Perché se lo fai, è come se tu accusi Dio che non vuole perdonare. Significa non riconoscere più Dio per quello che è, cioè Salvatore. Ora, se però facciamo questo con Dio, come automaticamente noi percepiamo che veniamo perdonati non perché io non sono più peccatore, ma perché è grande l'amore suo per me, ma perché è immensa la sua misericordia per me. Quindi io resto sempre nella coscienza di essere peccatore. Per evitare di addormentarmi in questa coscienza, c'è la preghiera. E per evitare di addormentarmi con buone ragioni o con buone motivazioni, c'è la preghiera incessante del Signore Gesù, abbi pietà di me. Dico ancora due cose per sottolineare quello che stiamo, diciamo, manifestando. Uno, quando Isacco Siro ricorda questa vocazione del monaco, no? L'uomo, la frase esatta è l'uomo capace di pentimento, l'uomo dal cuore addolorato, è la traduzione letterale del testo, di una omelia, da questa giustificazione. Alla purità di cuore si arriva solo tramite il pentimento. Vale a dire, non sono i vostri sforzi di volontà a farvi uscire dal peccato. Io faccio un peccato, io ho un difetto, io, no, come dire, tendo a fare una cosa in un certo modo. Se mi sforzo, se mi costringo, posso anche riuscire a non farlo. I padri hanno sempre detto, non è questo sforzo di volontà che ti porta alla bellezza del cuore. Alla bellezza tu arrivi solo tramite la porta del pentimento, cioè tramite il pianto. Voi sapete che c'è anche la battuta, adesso non la sento più, ma io mi ricordo quando, non so, una ragazzina si innamorava, no? E poi, non so, veniva come lasciata da parte. Spesso a volte diceva, piangi, piangi, che diventi più bella. No. È come quando si dice, sposo bagnata, sposo fortunata. Cioè, il senso comune, no, del popolo è come dire, diamo sostegno a chi lo merita, cioè la ragazzina innamorata oppure la sposa, no? Allora dicono questo. Ma un dato di realtà veramente fondato, se tu non piangi, bella, non diventi mai. Lo dico al femminile perché anche per noi uomini è molto più espressiva, no? Però vale anche per gli uomini. Nel senso che la dimensione spirituale è eminentemente femminile, anche per gli uomini. Quindi tutte le espressioni al femminile sono molto più immediate, anche per gli uomini, no? Allora, se tu non piangi, non diventi bella. Per esempio, occhi che non piangono mai hanno una luce, ma gelida. È come quando noi diciamo uno sguardo d'acciaio. Chi non piange non può risplendere di bellezza, perché il pianto significa accedere a una dimensione di umanità che è calda, che è, come dire, che è profonda. Chi invece guarda per definire le cose, per giudicare le cose, non deve farsi toccare da questa, diciamo, da questa dimensione di sentimento, ma facendo così non vede mai la realtà, non vede mai la verità. Per esempio, com'è facile per noi giudicare, no? Quando noi giudichiamo, spesso abbiamo anche un buon fondamento, quella è proprio disgraziata, ha fatto così e così, non è che sbagliamo, ma mai cogliamo la verità. Perché la verità, mai cogliamo la verità, perché non cogliamo mai, come dire, il peso specifico del cuore di quella persona, mai. Quando noi giudichiamo, siamo nell'ottica di sì che sappiamo di essere peccatori, ma noi siamo superiori a quello perché quel peccato non ce l'abbiamo. Così ci mettiamo nell'atteggiamento di giudicare, dall'alto in basso, e facendo così noi la verità delle cose, della vita, di quel cuore, non lo togliamo più. Il guaio tremendo è che non vediamo neanche più la verità del nostro cuore. Perché quando noi giudichiamo l'altro e siamo fuori pista, vuol dire che noi siamo andati fuori pista. E così perdiamo la percezione della verità del nostro cuore. Difatti, quando tu giudichi e mantieni il giudizio e vai a fare la preghiera, tu sei perdonato. Pensate alla parabola dei due fariseo e pubblicano che vanno al tempio a pregare, no? Guardate che il fariseo non è un uomo, come dire, borioso, dice semplicemente la verità delle cose. La verità delle cose, non la verità del suo cuore, la verità delle cose. Il pubblicano invece non dice nulla, ma fa valere la dimensione del cuore. Facendo valere quella, è gradito a Dio. E quando torna, torna sanato. Poi penso che 5 minuti dopo fa la stessa cosa. Non è che... però torna sanato. Cioè, non approfitta di una pratica religiosa per mettersi un vestito addosso. L'altro, invece, ha bisogno di un vestito. Perdonate se vi faccio questo esempio. Adesso non succede più. Ma 30 anni fa, no? Quando si dicevano... come dire, sì, c'era almeno nel nostro dialetto c'è un'espressione per dire che non fare una beghina, no? Cioè che è quella che va 3 volte a 3 messe e però ha la lingua così lunga che tace e cuce sempre. E tutti sanno che chi va 3 volte alla messa è quella che può. E tace e cuce si diceva, no? Non siete mai chiesti perché? Mica perché lei è cattiva. Lei ha bisogno di coprire. Allora, aumenta la pratica per avere un appoggio a questa sua io sono migliore. Dato che sono migliore posso fare quel che voglio. E giudica tutti. Cioè il giudicare non è che deriva dalla cattiveria, deriva dalla copertura. Quella copertura non permette mai di arrivare alla verità delle cose. Non permette mai di arrivare alla verità della vita. Allora, dal pentimento si arriva alla purità, cioè dal pentimento si arriva alla bellezza. Non si arriva con lo sforzo di volontà. Tenete conto di questa cosa, perché è determinante nel cammino spirituale. La seconda cosa è che soltanto attraverso il pentimento si può arrivare a questa, diciamo, solidarietà in umanità. E c'è un passo che è sempre preso da Isacco Siro, perché gli viene fatto questa domanda, no? Se uno è giunto alla purezza di cuore, quale ne è l'indizio? Voi avete letto per caso quel libretto di Leclerc sulla la saggezza di un povero? E la vicenda, diciamo, secondo me è il suo libro più riuscito. Ho letto anche gli altri, ma non mi sono sembrati all'altezza del primo. Ma il primo, secondo me, è riuscitissimo, perché descrive in cosa consiste, diciamo così, la freschezza della santità di Francesco d'Assisi. E c'è un bellissimo, diciamo, colloquio tra lui e frate Leone. E il colloquio è appunto sulla purezza di cuore, no? Quando uno è puro di cuore, e allora Leone a un certo punto dice, non so, uno che non fa peccati, poi dopo dice, uno che non ha pensieri cattivi, legati al sesso o al potere, no? A un certo punto Francesco lo lascia parlare e poi aggiunge, allora capisco perché tu sei triste, perché non è possibile non avere quei pensieri. E lui aggiunge, la purità di cuore non sta lì. E poi, comunque, se leggete, è proprio espresso bene, ma penso che si trovi ancora, anche se è un libro, penso, pubblicato, sarà 30 anni fa. Comunque, è La sapienza di un povero. E lui aggiunge dicendo che la purità di cuore sta nel condividere l'amore in misericordia con tutti. Questo non è contrario al fatto che voi abbiate pensieri cattivi, è contrario al fatto che voi li accogliate, non che sorgano. Se tu pensi che, no, noi quando abbiamo i pensieri cattivi, cioè accorgersi dei pensieri cattivi non significa nulla per il cuore. Il cuore se cede ai pensieri, cioè se li accoglie, allora... Ma l'immaginare che un cuore non debba avere pensieri cattivi fa già parte di una vanità, che è già un peccato. Allora dice, non è da lì che si ottiene la purità di cuore. E guardate, e ascoltate questo pensiero di Isacco. Quando saprà che il suo cuore è arrivato alla purezza? Quando? Una piccola... Questo l'ho imparato da un grande chirurgo. Vi dico questa cosa. Come fate a imparare nella vita spirituale, imparare delle cose nuove? Allora, lui mi raccontava che quando era giovane chirurgo e si presentava un caso molto difficile da operare, allora lui andava a studiare nelle varie riviste, no? Cioè, quello che avevano fatto grandi chirurghi nel mondo in casi più o meno simili, per essere pronto che una volta che lui apriva, aveva una specie di guida, no? Perché hanno fatto così, hanno fatto cosò, hanno trovato questa difficoltà, quindi tu si preparava studiando come altri avevano fatto. E poi mi diceva, ma mi sono accorto che facendo così io non crescevo mai. Allora ha fatto il passaggio inverso. Mi sono detto, provo io a vedere come si dovrebbe fare questa operazione. E lo organizzava. Poi andava a consultare. In questo modo lui aveva la possibilità di notare tutti i suoi progressi. Allora, quando per esempio c'è una domanda... in genere, se voi leggete i padri, no? Si fa una domanda. Non andate subito a vedere la risposta. Provate a rispondere da soli voi, in tutta sincerità. Se rispondete e poi leggete la domanda, capite la distanza che c'è e potete imparare. Se invece volete correre subito alla risposta per inglobare, la prossima volta sarete da capo. Cioè è come se voi non imparate da voi. E non è che si impara perché io ricevo una cosa dall'altro, ma è perché la faccio crescere in me. Ma questo, una piccola parentesi. Allora, quando saprà che il suo cuore è arrivato alla purezza? Colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra impuro o immondo, allora è un uomo dal cuore puro in verità. Altrimenti, come è possibile che si compia la parola dell'Apostolo? Colui che si tiene nella piena virtù reputa chiunque migliore di se stesso nel cuore e in verità. Questo serve, eh? Non riguarda solo la vita religiosa. Allora, ho tradotto così perché in italiano il passo è la lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 3, non è tradotto così. Ma nella citazione di questo padre, la traduzione letterale fa capire meglio. Allora, colui che si tiene nella piena virtù reputa chiunque migliore di sé, nel cuore e in verità. E poi viene citato un altro passo come a conferma, no? Che se uno fa così è giunto a quello che è detto in un altro passo e cita la lettera a Tito, il capitolo 1, versetto 15, gli occhi puri non vedono il male. ed è una citazione del profeta Abacuc al capitolo primo, versetto 13. Gli occhi puri, Abacuc. Sì. Noi faremmo tante altre domande per queste cose, ma in essi che vengono illustrati con questi riferimenti patristici sono questi. Per avere memoria costante di Dio occorre stabilirsi, non una volta ogni tanto, stabilirsi nel pentimento più bruciante, il quale genera la purità del cuore che ci fa vivere la compassione verso tutti. I passaggi sono esattamente questi. Se voi uscite da questi passaggi, è a rischio vostro. Non è detto che non ci siano, però dovete percorrere strade assolutamente particolari. Ed è meglio non ritenersi dei piccoli geni, neanche nello spirito. È sempre una cosa buona non immaginare di essere... No, ma voglio dire, ognuno crede di... Dice, è meglio non ritenersi dei piccoli geni. Allora, lo ripeto, per avere memoria costante di Dio, il che significa vivere in compagnia perenne con il Signore, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, no? Finisce il Vangelo. Allora, per godere di questa compagnia, occorre stabilirsi nel pentimento più bruciante, il quale genera la purità del cuore che ci fa vivere la compassione con tutti. Il problema per noi non sono, diciamo, non è né la purità né la compassione, ma è il fatto di collocarci, di stabilirci nel pentimento. Cioè imparare a piangere. Io ve lo dico, anche se poi noi non ci crediamo, ma di per sé la cosa nasce così. Io imparo a piangere se ho coscienza del bisogno del perdono, ma noi non è che siamo assillati o tormentati da questo. Perché per noi il peccato, diciamo così, è percepito o come una cosa in sé, no? Ho fatto questa cosa, poi la chiudo e basta. Ma è sempre percepito nella paura di non essere accolti. Quindi noi non abbiamo mai il coraggio di dire effettivamente io ho fatto questo. Vi dico un altro particolare. Voi sapete che nel Salmo 51 viene illustrato l'evento che, diciamo così, ha permesso a Davide di proclamare il famoso Salmo Miserere, no? E viene, dunque, lui proclama questo Salmo perché il profeta Natan, che lo va a, a mettergli sotto il naso il peccato che ha fatto. L'antico testo ebraico dice, no? Il profeta è andato da Davide dopo che Davide è andato da Bezzabea. Cioè, la parola di Dio va a Natan, il quale va da Davide, che è andato da Bezzabea. Cioè, la verità della cosa è questo andare. Allora, a sottolineare la realtà, la parola arriva al profeta. Il profeta la fa arrivare a Davide e Davide deve riconoscere che la realtà l'ha vissuta quell'altra donna. Allora, questo andare, che sottolinea la realtà, allora, la realtà della parola suona in tutta la sua salvezza se tu cogli tutta la realtà del tuo peccato. Se tu del tuo peccato metti qualche giustificazione, pensate che è un re, poteva fare certe cose, non è che subiva, il giudizio ed era condannato. Però sarà re, ma è sempre un uomo, è un uomo davanti a Dio. Allora il profeta gli ricorda questo. e lui non si nasconde. Vi faccio anche questa domanda. Oggi ci si confessa molto meno di un tempo, però più o meno non confessate sempre gli stessi peccati? Cioè non avete ammazzato qualcuno? Cioè più o meno sono sempre gli stessi peccati. La domanda, allora cosa serve? Cosa serve? Se io facendo questa domanda ho una mentalità mondana, come se, come dire, l'andare davanti al Signore mi permettesse di essere diverso. Non c'è scritto da nessuna parte che io sono, che io devo essere diverso. Allora posso spiegare le cose così. Tu confessi sempre la stessa cosa? Allora, fin tanto che quella cosa che confessi nasconde una giustificazione, quel peccato non ti sarà, cioè tu sarai perdonato, ma quel peccato ti assilla, cioè lo rifarai. Allora, noi ripetiamo la confessione. Fate questo esercizio. Ogni volta togliete una giustificazione al vostro peccato. Arrivate a un punto che tolte tutte le giustificazioni, il peccato non lo fate più, senza neanche accorgervi. Se voi togliete tutte le giustificazioni al vostro peccato, il peccato non sarà più, non ha più consistenza, sparisce. Il che significa che noi siamo pieni di giustificazione. Dovremmo riflettere su questa cosa guardando lo specchio. Ma se io mi concedo giustificazione, perché quando accuso un altro non gliele concedo mai? La malizia del nostro peccato sta esattamente in questo. A me le concedo, agli altri no. Questo rivela che il mio cuore non è puro. Se percepite le cose così, non potete non vedervi degni di pianto. E se piangete così, il vostro peccato scompare. Perché togliendo ogni giustificazione, toglierete ogni, chiamiamolo eventualità, no? Ogni possibilità di accusare qualcuno. C'è un commento di Massimo il Confessore al Padre Nostro, che è di una potenza unica, quando dice, se l'uomo potesse togliere il dito accusatorio verso i suoi fratelli, non farebbe mai il male. Per esempio, guardate la natura delle lamentele che noi facciamo. Se le cose sono piccole, la lamentela è contro questo, contro quello, contro la superiore. Se sono un po' più, è contro questo, contro quello, contro voi stessi. Se sono un po' di più, contro l'universo intero, contro il mondo intero. In realtà è sempre contro Dio. Quando di questa lamentela voi scoprite questa radice e la togliete, cadono anche tutte le altre. Perché? Perché è inutile nascondersi nelle nostre giustificazioni. È meglio dire, in santa pace, questo non mi va. Punto. Ma dicendo questo non mi va, io non ho il diritto o il potere di allora la faccio andare diverso, non ce l'ho. E allora questo non mi va, e dico, ma se a te piace così, lo prendo dalle tue mani. Appena dico questo, tutta la lamentela scompare. Allora, questi passaggi sono passaggi veri della nostra vita, no? Noi dobbiamo solo imparare a, viverli nelle varie circostanze. Se ci abituiamo a questo esercizio, questi passaggi diventano proprietà del nostro cuore, vale a dire, li riconosceremo subito. E riconoscendoli, noi ci troveremo in questo movimento che porta alla bellezza del cuore. Senza metterci mai su uno sgabello. Beh, concludo con questo, ma come fosse proprio un... sai quando un suono arriva all'orecchio che ti fa perfino male? Nessuno oggi scriverebbe cose così. Proprio vi sfido a trovare un autore moderno che possa parlare così. Pertanto, fai il possibile per non essere stimato, perché tu possa piangere. Siamo lontani 100.000 chilometri. Ve ne dico un altro. Bada di non crederti migliore in nessuna cosa e preoccupati di dolerti per i tuoi peccati. Due. O anche questo, che è forse più accettabile per noi, però molto, molto distante, no? Il piangere su di sé è tanto più efficace quanto più si estende all'umanità di tutti. E un padre antico dice: piangono su se stessi e sull'Adamo intero, perché la natura umana è una. Cioè, piangere sul proprio peccato e chiudersi in se stessi è contrario al pentimento. Quando tu piangi su te stesso, piangi i tuoi peccati, tu ti estendi a cogliere l'umanità di tutti. Se tu senti che il tuo piangere ti riversa su te stesso, vuol dire che non è un movimento spirituale, è ancora un movimento della carne. Cioè, ti dispiace per la tua immagine, oppure per non essere, come dire, apprezzato per una cosa o l'altra. Ma il piangere è sempre collegato a una dimensione di estensione all'umanità di tutti. Io capisco che non si può più scrivere questo oggi, no? Però la verità di queste cose non cambia. Io dovrei spiegarlo con altre frasi, ma la verità è sempre questa, non cambia. Allora noi dobbiamo imparare a cogliere, ecco, questa dimensione, a esercitarci fino a viverne il frutto, che è quello di tornare graziosi davanti a Dio, perché grati e umile di cuore con tutti. E poi vi farò un altro esempio al pomeriggio, sempre preso dalla scrittura, ma per illustrare queste stesse cose.